Firenze come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornate e bentornati ad Era Firenze, storia e storie della città. Sono Serena e oggi sono con il professor Carlo Carbone, urbanista, che è stato già nostro ospite qui, ricercatore all'Università di Firenze. E oggi parleremo di un altro edificio più recente rispetto a tanti altri che abbiamo trattato nelle nostre puntate, ovvero la Manifattura Tabacchi. Carlo è stato qui proprio per illustrarci la storia del rione di San Jacopino, ma non avevamo avuto il tempo materiale di parlare del monumento più grande che caratterizza questo rione, e quindi abbiamo pensato di dedicargli una puntata intera alla Manifattura Tabacchi, un edificio meraviglioso degli anni 30 di prossima trasformazione, e quindi penso che sia interessante approfondirne la storia e il contesto culturale in cui nasce e si sviluppa. E allora va, Carlo, ci parli prima di tutto quando nasce e in che contesto cittadino si colloca e viene costruita la manifattura.
Allora, sì, buongiorno a tutti. Riprendiamo un po' un percorso che era quello del rione San Jacopino Puccini, no? Relativamente all'edificio più significativo da un punto di vista proprio di immagine architettonica, per la sua mole, per la sua forza anche visiva, e soprattutto anche per quello che è stato il tessuto sociale del quartiere. Nasce nell'esigenza nel 1929, dove c'è la necessità di riunire in un unico complesso tutta una serie di attività che erano collocate negli ex conventi della città in pieno centro storico, e in particolare il convento di San Pancrazio, dove venivano fatti i sigari di lusso, e la famosa Sant'Orsola, che non a caso è ancora un vuoto all'interno del tessuto urbano del centro storico da tempo immemorabile, cioè praticamente da allora, che venivano riunite anche insieme ai magazzini che erano sparsi all'interno della città. Un'attività, quella del tabacco, che era già iniziata nel 1700 e che era un'attività estremamente redditizia da un punto di vista industriale importante, oltre al fatto che, essendo tassata allora dal Granducato e poi dopo dallo Stato italiano, era una delle risorse delle finanze delle amministrazioni del tempo. La Manifattura Tabacchi quindi viene collocata, fa parte un po' di quel decentramento a seguito del piano Bellincioni del 1915, ma che viene poi approvato nel 1924, che appunto formula un po' l'espansione della città all'esterno un po' della cerchia ottocentesca del Poggi.
In quel periodo quali altri edifici si costruiscono?
Si costruiscono, non a caso, cioè negli anni 30 forse sono, come dire, realizzati all'interno della realtà fiorentina forse gli edifici più significativi del Novecento, se devo dire, perché da una parte abbiamo in adiacenza al centro storico famoso edificio dei viaggiatori, che è la stazione Santa Maria Novella, a opera del gruppo toscano coordinato da Michelucci. Dall'altra parte l'edificio S-Gil, oggi sostituito dall'archivio di Stato, che era del Cetica e che era un edificio da un punto di vista architettonico di grande valore. E ancora più all'esterno abbiamo da una parte la Manifattura Tabacchi ad ovest e ad est lo stadio comunale, lo stadio Campo di Marte, opera di Pierluigi Nervi. Inoltre poi c'è tutta una serie di, come dire, anche di realizzazioni industriali, cioè nasce in quel momento, praticamente si struttura il polo industriale di Rifredi, dove appunto ulteriormente vengono collocate le industrie che tendono sempre, o le manifatture che tendono di più, sempre più a uscire dal tessuto storico della, della città. La manifattura tabacchi opera di un concorso, di un bando del 1929, che viene poi vinto e affidato nella realizzazione all'impresa Nebbiosi Nervi. E qui il fatto delle date sono estremamente significative, perché inizia praticamente la vicenda dello stadio quando ancora l'impresa Nebbiosi era insieme e associata a Pierluigi Nervi. Dopo il 1932, dal 1933, in realtà Nervi si divide, da lì nasce poi tutto un contenzioso che finisce esclusivamente, mi sembra, veramente quasi un decennio dopo, fra Nebbiosi e Nervi, e che Nervi che fonda invece la famosa società Nervi Bartoli, che sarà una delle imprese che costruiranno poi, non a caso, nel dopoguerra tantissime manifatture, la manifattura di Bologna, di Modena, di Piacenza, di Tortona, di Benevento, e mi sembra anche quella l'espansione di quella di Napoli. Quindi, come dire, la realtà delle manifatture per gli Luigi Nervi è praticamente un tema ampiamente conosciuto, e nell'archivio di Stato.
Infatti, cioè, tu stai facendo questi riferimenti perché un tema, diciamo, piuttosto dibattuto e ancora non chiarito è quello della paternità, no? Del progetto della manifattura tabacchi, e nelle forme, diciamo, la manifattura è un tutt'uno con il teatro Puccini, nelle forme ricorda molto lo stadio, e quindi viene spesso attribuita a Nervi, al
problema. A Nervi, esatto. No, queste tue considerazioni sono giustissime, salvo che alla fine, anche dalla storia che ha fatto il professor Carbonara per il gruppo Manifattura Tabacchi, non c'è nessun documento reale che porti la firma di Nervi. Tutti i documenti della manifattura tabacchi sono firmati dall'ufficio tecnico Monopoli, che era un ufficio sicuramente di altissima qualità. Sicuramente però può darsi che il progetto iniziale, nato negli anni, diciamo nel 1930, quando Nebbiosi era insieme a Nervi, abbia, come dire, un pre-progetto sicuramente su cui possa aver partecipato Pierluigi Nervi, e lo vediamo anche perché c'è un disegno all'archivio di Parma a firma di Pierluigi Nervi che è relativo alla manifattura tabacchi, e che praticamente in realtà è un edificio che intravedere una parte dell'edificio 4-5, cioè di quelli produttivi all'interno del complesso, che praticamente sono quasi uguali, quindi sicuramente c'è. Dall'altro, devo dire,
è difficile
il rapporto,
anche dire in uno studio di architettura, no? L'assonanza, o di ingegneria in questo caso, l'assonanza stilistica che si forma poi, diciamo, diventa un po' patrimonio di chi ci lavora, perché
sì,
i riferimenti architettonici sicuramente ci sono.
Ci sono anche, devo dire, il richiamo non a caso da una parte ad est, devo dire, il rapporto della manifattura tabacchi, anche se era un po' in una situazione, in un lotto un po' intercluso, perché fra la ferrovia e il rilevato del Mugnone, racchiuso poi ulteriormente dal fosso macinante, in realtà però ha una collocazione urbanistica non solo in rapporto al quartiere col fronte monumentale, che non a caso è a esedra, quasi al richiamo, no? Dell'importanza del complesso architettonico dell'edificio industriale, ma anche con quello che era il dopolavoro, cioè il teatro Puccini, c'ha un netto richiamo alla città, allude non a caso alla Torre di Maratona, che poi sono quasi coeve, perché la Torre di Maratona è del 1931-32 e questa è del 34-36, quindi sono quasi coeve e dialogano, no? È un dialogo bellissimo, devo dire, da un punto di vista urbanistico. Sono delle emergenze in quel momento in una periferia non costruita, no? Quindi da fuori si vedevano oggettivamente.
Certo.
Oggi
era la città moderna che emergeva lavoro e nel...
Che quasi voleva dire ci siamo anche noi. E esatto, non a caso anche sono stadio. Delle, come anche in altri casi, oserei quasi noterei che c'è una certa libertà nella realizzazione di architetture moderne o comunque diverse, proprio perché non si dovevano confrontare con il problema del tessuto storico, no?
Certo.
con quello che è il problema.
Pensiamo ad esempio anche solo alla stazione di Santa Maria Novella o alla Palazzina Reale adiacente. È evidente che il rapporto con l'architettura antica influenza e a volte taglia le ali anche a quella libertà progettuale che si reclamava in quegli anni grazie al cemento armato e a quella forza.
All'esterno questo non c'era invece, per cui anzi c'era il compito di realizzare la città moderna e secondo me in quegli anni lì c'è un tentativo di farla.
Facciamo una breve pausa e riprendiamo dopo aver ascoltato un pochino di musica. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm home, and now I'm what I found, that blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed girl became blue-eyed whore, down by the water, I took her hand, just like my daughter.
Speak.
Eccoci nuovamente ad Era Firenze, storia e storia della città. Sono Serena e stavamo parlando prima con Carlo Carbone della storia della manifattura Tabacchi, un edificio che si trova nel punto geografico centrale della città oggi, ma che quando fu costruito si trovava in una zona periferica e che è importante dal punto di vista monumentale ma anche dal punto di vista sociale. E infatti, venendo a questa seconda parte di questa conversazione, ti volevo chiedere di raccontarci un po' del lavoro femminile che lega strettamente la manifattura Tabacchi alla storia delle operaie e delle sigaraie.
Sì, una delle caratteristiche, devo dire, della manifattura Tabacchi è anche questo impegno sociale che effettivamente ha caratterizzato non solo l'ultimo periodo, ma devo dire a partire dall'Ottocento. Va sottolineato che il lavoro che specie all'inizio, sia nella creazione delle sigarette, ma soprattutto dei sigari, sia del Toscano, del Toscanello, dell'Avana e quanto altro, come dire, ci voleva una capacità manuale che favoriva l'impiego del lavoro femminile. Un lavoro femminile che va anche sottolineato, perché erano la stragrande maggioranza, credo che addirittura fossero intorno negli anni 50, ben 800 le sigaraie impegnate all'interno della manifattura Tabacchi, che erano anche sfruttate, perché bisogna ricordare che
venivano
pagate meno, ma addirittura c'è scritto nei documenti eccetera che era meglio assumere le donne perché venivano pagate il 50%, il 60% un po' intorno agli anni 40, quindi molto meno degli uomini. Questo ha portato sempre a delle rivendicazioni salariali, a delle rivendicazioni sulle condizioni di lavoro. A ricordare, la lavorazione del tabacco anche portava un sacco di polveri,
certo,
di essenze e quanto altro, e quindi c'erano anche dei problemi di intossicazione e quanto altro. E le lotte delle sigaraie sono sempre state, le sigaraie sono state ritenute anche dalla Camera del Lavoro forse la forza più combattiva, la forza di punta all'interno del lavoro delle manifatture fiorentine, con scioperi, con rivendicazioni. La manifattura Tabacchi, non a caso, anche va ricordato che viene realizzata tenendo dentro anche tutta una serie di servizi, cioè c'era l'asilo nido,
certo,
c'era il reparto praticamente maternità, quindi, come dire, c'era una
tra l'altro
dovuto un'attenzione,
c'è stato fino a pochissimo,
sì,
di recente.
Sì, che c'è fino a tempi recentissimi, e che come dire erano anche però dei successi avuti dalle rivendicazioni poi che hanno, va ricordato, un grande effetto nel periodo del fascismo. I sigaraie si caratterizzano per un marcato impegno antifascista che poi in periodo bellico
a San Jacopino,
che rimane poi fortissimo nell'imprinting del quartiere del Rione, e che non a caso durante il periodo bellico, perché la manifattura Tabacchi diventa quasi un fronte nella Seconda Guerra Mondiale, poi viene occupata dai tedeschi, ma che addirittura in una rivendicazione, in uno sciopero, interviene la famosa banda Carità, e che però il muro di coraggio delle sigaraie praticamente riesce a mandarlo fuori, anzi praticamente i fascisti vengono cacciati fuori perché appunto le sigaraie fanno vedere alla direzione che avevano fatto man bassa di sigarette e di sigari. Addirittura le cronache citano che quando vengono, come dire, richieste eccetera, ben 4.000 sigarette spuntano fuori, e quindi anche la banda Carità viene mandata via. quindi una grande prova di coraggio in un momento veramente critico e storico, e caratterizza un po' tutto il quartiere, perché poi le Sigarai hanno la forza lavoro trova un po' residenza nei quartieri circostanti,
e tanti sono figli e nipoti,
sì, sono i nipoti anche Sigaraie. Ultimamente anche ricordo la Susetta Salucci, che si è tanto impegnata non a caso in una rifattura tabacchi, era figlia di Sigarai che abitava all'interno del quartiere in adiacenza stessa alla fabbrica, quindi questa coesione fra manifattura e quartiere era fortissima, anche contrassegnata poi dalla sirena, sì. La sirena che allora ricordo suonava sia allora per l'ora di pranzo che a fine turno, e quindi era un qualcosa come le torri campanare, no? Era un segnale che avvertiva, senti, tutto il quartiere.
Senti, mi ricollego a questo venendo a tempi più recenti, perché la storia della manifattura poi si interrompe nel 2001 e è oggetto adesso di recenti è prossima a trasformazioni urbanistiche importanti, ma mi ricollego a questo fatto perché la storia del lavoro femminile in qualche modo rimarrà anche nella trasformazione futura che dovrebbe coinvolgere la manifattura, giusto?
Sì, ci dovrebbe essere una testimonianza che sicuramente riporterà al ricordo di questa presenza anche degli spazi che sono più o meno previsti. L'intervento di oggi è un intervento sicuramente molto buono, perché è un rispettoso, va ricordato, allora, i tempi sono molto stretti, però la manifattura dei tabacchi, ricordo nel 2006, cioè, improvvisamente alla vigilia di Natale vengono totalmente cartolarizzate
dal governo Tremonti.
Data alla Fintenna. A quel punto quindi prendono una strada totalmente privata, e la prima ipotesi progettuale era addirittura di scarsa considerazione della manifattura tabacchi, perché veniva demolita per metà e venivano costruiti praticamente edifici moderni. E questa, c'è una differenza fra il piano strutturale del 2010 che prevede ciò e il piano strutturale precedente del 2007, che invece vedeva la manifattura tabacchi come un polo culturale per attività pubbliche, nel piano, sì, che poi non verrà mai realizzato, adottato.
Si parla prima, diciamo, dell'assessorato di Biagi, e poi ci fu il sindaco Renzi che rifece il piano strutturale, cambiando radicalmente il progetto. Nacque il comitato, poi il progetto è stato rievoluto. E raccontaci come lo vedi adesso questo nuovo progetto, perché appunto, come si diceva, la manifattura è proprio il punto geografico centrale della città, e quindi non è più il luogo di periferia, ma è il nuovo centro fisico della città in qualche modo.
Esatto, questa è una connotazione, devo dire, di estrema importanza, perché il progetto che viene fatto dalla nuova società dove entra l'Ermont coglie da una parte l'importanza e il valore dell'edificio storico, addirittura diventa un marketing, perché il loro logo è proprio la planimetria della manifattura tabacchi, e nello stesso tempo capisce la posizione geografica, cioè la manifattura tabacchi nella nuova città, no? Che è la città anche ad ovest, diventa veramente il centro verso la Fiana, verso il quartiere completando forse quell'operazione che non è del tutto riuscita con Novoli, no? Dove c'è un decentramento, certo, che non riesce a parlare come immagine effettivamente, come centralità, al di là delle funzioni collocate. La manifattura tabacchi invece si pone sia come funzioni, come elemento aggregante di attività direzionali di un certo livello, dialogando con il centro storico, e quindi sia da un punto di vista di supporto e da un altro da un punto di vista alternativo. Oserei dire, potranno dialogare, l'importanza è di fare anche qualcosa con il centro storico, e questa è la scommessa, è dialogare come una vera e propria centralità.
E certo, perché se si rischia che vadano in competizione e che il centro storico si svuoti e diventi sempre,
esatto, può un
diciamo,
rischio.
Solo turismo, diciamo, mordi e fuggi. Si snatura a discapito della nuova vera città. Invece le due città dovrebbero essere complementari, certo.
E che è un intervento di grande spessore. L'atmosfera ricorda a me, quando avevo, sembra Berlino, sembra di essere
adesso
fuori
la sera, a te non dispiace, tu hai militato tantissimo nel comitato manifattura tabacchi,
esatto,
e sei anche, diciamo, protagonista di battaglie quando non ti andavano bene, però colgo nelle tue parole che non ti dispiace questo
l'intervento sicuramente di qualità, sia rispettoso proprio del manufatto degli anni 30, sia anche nella collocazione, perché non è quella banalizzazione prevista prima che era tutta residente. Addirittura la variante approvata ora a marzo proprio di quest'anno, le previsioni riducono la parte residenziale a favore del direzionale, no? Che è un direzionale di qualità. Basta pensare che ora, appunto, a fine anno dovrebbe partire la factory, cioè il cuore portante della manifattura tabacchi, degli edifici centrali, quelli che erano adibiti alla produzione e alla manutenzione degli impianti, e che diventa veramente un polo di vita non solo per il quartiere, ma soprattutto si pone nell'ambito urbano, e quindi è una grande scommessa, secondo me, nella Firenze del domani, in un'area che non solo è capace di dialogare con Novoli di collegarsi, ma anche con la futura OGR, di cui speriamo appunto in un progetto di qualità, e con il parco delle Cascine, che però
che speriamo non diventi un giardino condominiale, però a questo punto
non possa divenire, con il fatto della realizzazione della tranvia, della strada, il giardino di rimpettaio
è un po' eroso, rischia di diventare un po' eroso, però delle Cascine parleremo la prossima volta, un'altra,
esatto,
volta. Ti ringrazio moltissimo per questa conversazione che ci ha portato in una città leggermente più contemporanea, e alla prossima. Ciao.
Grazie a tutti e arrivederci.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.